l'immediatezza della fede che viene dopo la curvatura del male è conquistata e dunque come tale davvero nostra, oltre i sogni fantastici di onnipotenza e dentro l'esperienza della finitezza. Essa dunque, questa esperienza di fede, di affidamento, di fiducia, raggiunge il reale coincidendo finalmente con la libertà del sé. Dunque il viaggio è verso Eden, non da Eden. Nulla quindi è perduto, ma tutto da conquistare. Il principio costitutivo del bene, quale positività, quale pienezza, è da raggiungere come spazio finale, ovvero come luogo del sé. Permane certamente l'enorme rischio che la disperazione non venga riconosciuta, così da ridursi alla malattia mortale che inchioda l'essere umano nel suo degrado, nella distorsione di sé, in un ripiegamento falsificante la percezione del tutto. Allora la realtà è ridotta unicamente al male, è percepita unicamente come destrutturazione, come distruzione. Lo stato di natura, l'incanto del giardino che precede la caduta, è il luogo dell'innocenza, di una originaria, completa fiducia, che però decade sotto i colpi inferti da scissione, tradimento, bestialità. Si è allora costretti a uscire dal mito per entrare nella storia, varcare le soglie della fiaba per vivere, risvegliarsi, con una coscienza che si sa libera ma che al contempo è angosciata. Una grande opportunità è dispiegata in questa uscita da Eden. Ma il varco è aperto da una separazione progressiva e dolorosa. La caduta è pensabile come nascita dell'autocoscienza, così ha fatto per esempio Kant, nascita dunque della libertà personale, della storia effettiva di ogni biografia e dunque della vita individuale. La fiducia originaria, quasi placentare, si rompe per consentire la vita individuale, la vita storica. Ma il percorso non è compiuto se non attraverso il lungo itinerario del perdono, che solo permette la ripresa di sé come riconciliazione. In caso contrario, il trauma della caduta annulla ogni prosecuzione e blocca il singolo nella colpa. Kierkegaard ha rieletto così nel suo concetto dell'angoscia la dottrina dello stato originario, considerando fantasiosa, questo è l'aggettivo che egli usa, considerando fantasiosa la narrazione biblica delle origini, si è assunta come inizio storico del genere umano, ma da considerare significativa invece nella presentazione dello stato di perfezione come condizione e insieme come compito. Condizione e compito. Ciò che ci costituisce è al contempo unitariamente ciò che siamo chiamati a diventare. Risulta efficace allora la spiegazione kierkegaardiana che attribuisce alla finzione letteraria la necessità di diacronia degli eventi narrati per rendere ragione della dignità umana e insieme della presenza del male. Il contrasto che Kierkegaard sottolinea è quello tra il singolo e la specie. L'identità perduta e da cercare sarebbe l'identità della coscienza di sé, come un tutt'uno con il genere umano. Ma questo contrasto è inassolvibile, tant'è vero che conduce alla disperazione. Teatro dell'insorgere della divisione è già il giardino di Eden. Lì una presenza esterna alla prima coppia irrompe e distrugge l'armonia che miticamente caratterizzava le relazioni, la relazione con sé, la relazione con l'altro essere umano, con la natura, con Dio. In Genesi 3,15 leggiamo: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. C'è una rottura relazionale compiuta, ma anche l'affermazione di una separazione con il male come scelta. Adamo e la sua compagna sono cacciati dal centro in cui fiorisce l'albero che rappresenta la vita, e da lì in poi dovranno faticare affinché la natura possa conservarli. Anche la sopravvivenza porta ad allora scritta in sé un'esigenza di sopraffazione. Per risalire all'idea di stato originario, il filosofo concepisce l'esperienza umana come tentativo di sanare quella frattura e superare il contrasto, l'opposizione, la scissione. Così, seguendo una tradizione che dal cristianesimo è stata introdotta, la natura umana si lascia intendere come la destinazione attesa e che è da realizzare singolarmente. La fiducia originaria rinvia alla vera origine, cioè all'autenticità della condizione umana, in antitesi con l'angoscia che rimanda all'atteggiamento di divisione, egocentrica, alienata, distorta. Solo a partire dalla fiducia, anziché dall'angoscia, è riconoscibile l'esistenza di un albero al centro del paradiso, sperimentando la potenza sana di una centralità data e di un rigoglio possibile. Pensate in questo senso anche al centro della nostra ellisse da cui siamo partiti. È quello il centro attorno a cui si convogliano dinamicamente le forze, i diversi poli contrastanti, i fuochi dell'ellisse che, messi in movimento, raggiungono o possono consentire di raggiungere e di fondarsi in quel centro che permette all'ellisse di essere, e dunque, fuori di metafora geometrica, al sé di raggiungersi in consapevolezza nella realtà attraverso la libertà di scelta. C'è un centro che dell'ellisse, c'è un centro che di Eden dove germoglia l'albero della vita. Non c'è vita se non centrata in questa profondità di sé. Ripercorrendo queste tesi kierkegaardiane, ci accorgiamo che il loro autore si lascia interpretare non soltanto come il filosofo che lega il singolo alla specie in un compito irraggiungibile destinato all'inevitabile disperazione, ma come il pensatore che ripete l'intreccio di origine e fine, quali chiavi di lettura della condizione umana, condizione che è universalmente condivisa e ogni essere umano se ne fa carico. Non perché lo voglia per scelta libera, ma perché si scopre fatto così, cioè libero di divenire se stesso, di trovarsi nel gioco delle relazioni umane dentro la propria realtà più profonda, che può essere infine scoperta come divina. A Kierkegaard va il merito di aver approfondito la struttura antropologica del concetto di peccato nella contraddizione dell'uomo con se stesso, per giungere a vedere l'universalità del peccato nella considerazione della destinazione dell'uomo, che è l'autointegrazione a partire dal centro divino che lo trascende. il peccato, che sarebbe invece un autocentramento, e la stortura dell'uomo rispetto alla sua determinazione trascendente, che sia nominata legge morale o definizione formale dell'eccentricità, insomma, l'essere extra sé, l'essere fondati, avere il proprio centro fuori di sé, e la visione dell'uomo che si oppone alla chiusura nel peccato e all'autocentratura. A un arduo esercizio di ermeneutica del cristianesimo si è dedicato l'autore che mi pare nella precedente lezione vi ho citato, Luigi Parkinson, in tempi e luoghi più vicini a noi, non la Copenaghen del XIX secolo, ma l'Italia, specificamente Torino, nel Novecento. Parkinson ha messo in luce l'elemento kenotico della creazione, la kenosis è questa discesa, questo svuotamento, e dunque il dolore come luogo della solidarietà fra Dio e l'uomo, come forza che riesce ad aver ragione del male, del negativo, del nulla distruttivo, di cui la creazione conserva ancora memoria. Io ho preso molto da Parkinson, che è stato il maestro dei miei maestri, ma questa posizione parkinsoniana della algebra della sofferenza non la condivido affatto. Vi cito Parkinson perché è stato tra l'altro un acuto interprete di Dostoevsky, un acuto ermeneuta, e in questo è encomiabile, del fatto religioso, ma si è fermato nella visione tragica e nichilista dell'esperienza del male. Dedicando le sue ultime riflessioni, che ci sono rimaste in forma di frammenti, alla escatologia, Parkinson ha evidenziato due questioni: la contraddizione quale centro della realtà e la totale conclusività di ciascuna epoca, cioè di ogni eone, secondo la terminologia che egli usa e riprende da altre tradizioni. La contraddizione avvolgerebbe tutto, anche l'origine. Dio sceglierebbe il positivo sul negativo, anche il culmine, Cristo crocifisso risorto, e infine l'escaton, come ricapitolazione del tutto. La fede cristiana nella risurrezione non si presenta come un mito derivante dall'esperienza umana del limite. Essa dispiega piuttosto, in tutta la sua radicalità, l'evento della morte, dicendone l'ultimità. Poiché la morte è un escaton, ultimo nemico, la risurrezione si declina invece come atto di speranza e a valore di promessa, anziché di attesa. La risurrezione cristianamente trascende le aspettative della storia e, ponendosi come contraddizione rispetto alla morte, si colloca oltre l'esperienza reale. Il passaggio all'escaton resta libero e indeducibile, esige esso pure un salto. Anche la morte è dunque ambigua, essa chiude e apre, può significare conclusione ma anche inizio del nuovo.